Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto.
Buongiorno e benvenuti su Intesa San Paolo On Air. Sono Dario Fabbri. In questa nuova stagione di Grandi Leader e Comunità vi accompagnerò alla scoperta di nuovi personaggi, attuali storici, che apparentemente hanno informato il loro tempo e che invece ne sono stati informati. Come nelle altre stagioni, l'obiettivo è concentrarsi sui fattori strutturali che determinano l'andamento delle epopee, ovvero sulle comunità, sulla popolazione, contro la diffusa logica che vuole leader artefici e non prodotti del contesto. Un approccio che è della geopolitica umana e che è il rovesciamento della storiografia a cui siamo abituati, centrata sull'epopea dei condottieri, dei regnanti, puntualmente posti al centro delle vicende. In questa nuova puntata ci occuperemo della guerra civile romana per eccellenza, tra le altre, quella tramandata a noi altri come tra Ottaviano e Marco Antonio, con tanto di storia d'amore tra Antonio e Cleopatra e con figli illegittimi financo di Giulio Cesare. Un grande romanzo da mandare a memoria, ovviamente senza cogliere cosa sia capitato davvero. Nella realtà, la guerra civile situata tra il 44 e il 31 a.C. fu il più rilevante scontro tra l'originaria matrice latina dell'impero, incarnata da Ottaviano, e la tradizione ellenistica ed ellenofona, abbracciata da Antonio. Una divisione che Roma, pur capace di assimilare molti dei popoli sottomessi, non seppe mai sanare, nonostante la vittoria di Ottaviano secondo dizione lideristica. Non soltanto perché, come arcinoto, sebbene conquistata la Grecia seppe culturalmente conquistare Roma. Tale assorbimento culturale nei secoli successivi valse, pure al contrario, per la porzione ellenofona dell'impero, capace di appellarsi romana e in greco fino al XV secolo d.C. Altro che duello tra condottieri, aspiranti imperatori o monarchi. Nonostante le varie conquiste e sottomissioni centrate da Roma, suggellate nel 146 a.C. dalla distruzione di Corinto, nel Mediterraneo orientale e nel vicino Oriente si continuò a parlare il greco della Koinè e a frequentare costumi ellenistici. Pure capaci di latinizzare in larga parte celti, germanici o semiti, i romani non seppero fare altrettanto nella porzione più ricca e civilizzata del mondo antico. Teoricamente per complesso di inferiorità verso tanta civiltà, pure perché laggiù esistevano le migliori risorse e ai confini orientali insistevano i principali nemici. In tale incastro si inserirono Ottaviano e Antonio, strumenti di due approcci distinti sul tema, quello di pura difesa della latinità e quello di adozione dell'ellenismo. Peraltro, senza che la vittoria dei nazionalisti latini capeggiati da Ottaviano risolvesse la questione, altro che punto di non ritorno. Vediamo nell'ordine i due protagonisti per come raccontati dalla storiografia abituale. Nato nel 63 a.C., Gaio Ottavio fu pronipote e poi figlio adottivo di Giulio Cesare. Nato 20 anni prima, Marco Antonio fu militare generale e fedelissimo di Giulio Cesare, soprattutto impegnato nelle campagne d'Oriente. Durante il cosiddetto secondo triumvirato, 43 a.C., i due divennero titolari di porzioni distinte dell'impero informale. L'Occidente, attaccato alla latinità per Ottaviano, ovvero Italia, Gallie e Spagna. L'Oriente per Antonio, ossia Grecia, Asia e Siria, mentre l'Africa fu brevemente assegnata all'Epido. Come detto, a lungo impegnato in Oriente, Antonio si convinse presto che per Roma sarebbe stato inevitabile ellenizzarsi, prendendo costumi e lingua dei sottoposti. Apparentemente impossibili da assimilare, conveniva dunque aderire alla cultura di questi. Una posizione inevitabilmente condivisa dagli autoctoni, posti a oriente della penisola italica. Al contrario, Ottaviano rimase con la maggioranza della popolazione romana, che riteneva la latinità, il sentire dei padri, l'unica cultura della propria civiltà, impossibile da sciogliere in altro, pena perdere consenso tra le popolazioni assimilate a ovest della penisola italica. Qui la questione profonda. Nei nostri programmi raccontate invece come una disputa tra uomini, tremendamente tragica. Con Antonio riparato nell'Egitto ellenofono, innamorato della locale regina tolemaica, la mitica Cleopatra, dalla quale ebbe 3 figli. A questi si aggiungeva peraltro Cesarione, prodotto dal precedente amore con Giulio Cesare, di questa. Che meraviglia la storia patinata. Nelle rime dell'Aedo Pasquale Panella, le immagini in cui Antonio e Cleopatra si strapazzano ancora, come otarie, sopravvissute ad ogni nave che si inabissò. Allora Ottaviano cominciò ad accusare Antonio di essere diventato un orientale, tendenzialmente un monarchico, traditore di Roma, sottoposto all'Egitto dei barbari grecizzati, fino alla decisiva battaglia di Azio nel 31 a.C., dirimpetto al versante occidentale della Grecia. La vittoria della fazione capeggiata da Ottaviano segnò l'affermazione della latinità, ma si trattò di un'affermazione limitata nel tempo, sebbene poco interpretata o studiata quaggiù. Prima le conseguenze secondo l'interpretazione leaderistica o politologica a cui siamo abituati. Dopo la sconfitta, Antonio e Cleopatra si suicidarono. Ottaviano fece ammazzare Cesarione, ma risparmiò i 3 figli della coppia suicida, segno di un'eccezionale pietas, più o meno. Ancora Ottaviano divenne Augusto per assegnazione del Senato ed oggi è ricordato come il primo imperatore della storia romana. Antonio, viceversa, è finito non solo, ma soprattutto nelle pagine di Shakespeare. Non esattamente un trionfo. Più seriamente, il passaggio all'impero fu meno rilevante del percepito. Sebbene Repubblica, Roma era di fatto da tempo un impero, per postura, missione, inclinazione. Soprattutto, con la guerra civile non si risolse la questione ellenofona, anzi. 3 secoli più tardi il centro nevralgico dell'impero si spostò a Costantinopoli, l'antica Bisanzio, ovviamente di lingua greca. E nel 395 l'impero fu ufficialmente diviso tra un occidente di idioma latino e un oriente ancora ellenofono. La porzione orientale sovravvisse a quella occidentale dopo il crollo ufficiale del 476 e le sopravvisse per oltre un millennio, fino al 1453. Fino ad allora restò in vita l'impero romano d'Oriente, da noi detto bizantino. Una dizione impropria, amata anche da Montesquieu, per rifiutare l'esistenza tanto longeva dei romani d'Oriente, benché a Costantinopoli gli abitanti continuassero a chiamarsi romaioi, romani e mai bizantini. Per grande delusione proprio di questi romani orientali, quando già nell'VIII secolo il papato, implicito erede dell'impero romano d'Occidente, si schierò contro di loro, presenti nella penisola italica, e si avvicinò ai barbari longobardi, in barba al fatto che, già allora, gli unici romani rimasti sulla terra parlassero greco e vivessero in Asia Minore e nei dintorni. Una dimostrazione plastica di come non solo la Grecia seppe conquistare Roma da conquistata, come amiamo ripetere, ma di come anche Roma aveva saputo trasmettere se stessa nel mondo greco a secoli di distanza. Una questione decisamente più rilevante di ogni rivalità, raccontata o meno, tra Ottaviano e Antonio.
Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.